Chiarete a tutti, oggi usciamo di lunedì perché questo fine settimana, sia sabato che domenica, sono stati estremamente lunghi. Siamo stati fuori casa tutto il giorno. E allora oggi volevo raccontarvi un po' di storie, in realtà una collezione di storie. Storie di storia, ecco, per dirla a questo modo. E vorrei partire e parleremo di dei personaggi, in realtà sono storie di personaggi. E nello specifico storie di personaggi illustri di Taranto, della storia di Taranto, che alla fine vedremo hanno tutti una cosa in comune. Allora, iniziamo da un signore di nome Alessandro. Alessandro non il grande, ma un parente. Alessandro, conosciuto come il Molosso, e oggi per noi il termine Molosso indica un certo tipo di cani. E nel caso di Alessandro, che era tra l'altro il parente stretto di Pirro, che incontreremo fra un po', con Molosso si intendeva, nello specifico, una delle tre tribù degli Epiroti, delle genti dell'Epiro, i Molossi, che erano quelli che vivevano nella zona interna dell'Epiro. E sì, i cani. I molossi, il termine molosso per indicare un cane prende il nome da una specie di cani dell'Epiro, grandi cani pastori, che già all'epoca erano noti nel mondo antico. Alessandro il Molosso fa un po', è un po' l'antecedente, un po' il prequel, un po' il prologo di quello che farà Pirro, cioè viene chiamato in Italia dai Tarantini, nello specifico viene chiamato per aiutare Taranto e la Lega Italiota contro i Lucani. Essendo il Molosso, ovviamente, esattamente come Pirro, arriva, si impone politicamente, cioè nel senso ha degli interessi personali, ovviamente, non è lì per aiutare i Tarantini pro bono, vuole espandersi, vuole fare le sue conquiste territoriali, espandere la sua influenza all'Italia. Cosa interessante. Quindi ci sono anche monete d'epoca di Alessandro il Molosso stampate a Taranto. Abbiamo proprio le prove, quindi del fatto che poi il Molosso volesse anche imporsi politicamente a Taranto nello specifico e tramite Taranto su tutte le altre città greche d'Italia. E fa una fine ingloriosa. E pare che, diciamo, c'era una profezia pendeva una spada di Damocle sulla testa di Alessandro, diceva che sarebbe morto sulle sponde del fiume Acheronte. C'è un fiume, ce ne erano un po' di fiumi con questo nome, c'è un fiume in Epiro, di nome Acheronte, ricordiamoci l'Acheronte è anche uno dei fiumi dell'Ade, dell'inferno, tutte aree in cui i nostri antenati pensavano si potesse entrare all'inferno. Lui, lontano dall'Epiro, era convinto che finché rimaneva lontano dalla casa sua e quindi continuava a fare battaglia e guerra in Italia, sarebbe stato salvo da questo destino. Non sapeva però che in Italia c'erano almeno altri due fiumi con questo nome. Uno era il Bradano, ma non è quello probabilmente quello sulle cui sponde morì Alessandro il Molosso. L'altro si trovava solamente sul Pollino. Ok, quindi più nella zona dell'antica tra la Lucania e il Bruzio, dove trovò la morte in un'imboscata lucana. Quindi Alessandro fallisce, e fallisce anche il tentativo dei Tarantini di arginare i Lucani, perché poi la verità è che la Lega Italiota non riuscirà mai in maniera seria ad arginare i Lucani, che avevano conquistato Poseidonia, che diventerà Paestum. Avevano ormai sotto il loro controllo Turi, la città erede di Sibari. Poi, ripeto, come avevamo già spiegato, in realtà poi sarà l'arrivo dei Romani un po' a scompigliare le carte, ma fino a quel momento, come si dice, il tentativo dei Tarantini di risolvere il problema dei Lucani appaltandolo all'esterno era fallito. Passiamo a Pirro, ecco, rimaniamo sullo stesso filone. Stessa storia un po'. Alessandro il Molosso 2.0, tra l'altro, come abbiamo detto, proprio familiare, come una questione familiare, praticamente letteralmente. Pirro, re dell'Epiro, Pirro, che io ci tengo sempre a precisarlo, Pirro era considerato in antichità uno dei grandi generali della storia, alla stregua di Alessandro Magno. una brillante mente militare, un grande leader, tra l'altro uno di quelli che scendeva sul campo di battaglia con i suoi soldati. Pirro viene chiamato dai Tarantini, è la stella nascente del generalato, diciamo, dell'antica Grecia sostanzialmente. Era un po' come se oggi non so, una squadra di calcio si compra Mbappé o si compra, no, il fenomeno del momento. E quindi questo ci fa anche capire quanto danarosi fossero i Tarantini per poter, tra virgolette, cosa avevano da offrire, ecco, per potersi permettere i servizi, tra virgolette, di un re, perché non ci dimentichiamo questa cosa. Ma lì, ovviamente, l'errore di Tarantini fu quello appunto di assoldare un re, che come il suo parente, Alessandro, ovviamente aveva pretese egemoniche di controllo sull'Italia. E ancora più di Alessandro, con Pirro abbiamo proprio il senso del fatto che quasi quest'ultimo trattasse Taranto come quasi una sua città, sostanzialmente. Se vediamo le monete, ad esempio, stampate nell'epoca di Pirro, abbiamo addirittura monete tarantine di stile Epirota, quindi c'è lo Zeus di Dodona. Dodona era il secondo oracolo più importante del mondo greco, ed era in Epiro. L'aquila con il fulmine, che era uno dei simboli più importanti degli Epiroti in generale, di Pirro. Quindi c'era stata una sottomissione involontaria, perché poi a Taranto stessa si aprì un dibattito politico tremendo su quelli che dicevano: no, non ci dobbiamo più affidare a questi qua, perché abbiamo visto com'è andata con Alessandro. Tra l'altro, Alessandro era l'ultimo di una fila di, ad esempio, nello specifico, alcuni condottieri spartani. Cleonimo, Archidamo. Archidamo fece una pessima fine sotto le mura di Manduria. Cleonimo fu un pochino più di, ebbe un po' più di successo, ma anche lì una questione gestita, erano comunque mercenari, quindi era comunque gente che aveva creato più problemi che altro. C'era un po' ormai questa tendenza a affidarsi all'esterno per risolvere i propri problemi. E quindi quando si arriva al momento di Pirro, perché ormai Taranto è entrata in guerra con Roma, e quindi bisognava risolvere questo problema, c'è uno scontro politico interno alla città, di chi diceva: scusate, basta, no? Basta con questa storia di, come si dice, chiamare sempre altri a risolvere i nostri problemi. Abbiamo visto com'è andata fino ad oggi. Rischiamo, altri problemi, rischiamo di metterci un altro re che viene e vuole venire a comandare in casa nostra, mentre c'erano quelli che invece dicevano: no, no, chiamiamolo, questo è bravo, questo è forte, ce la facciamo, eccetera, eccetera. Non ci dimentichiamo che, tra l'altro, la città veniva da uno scontro tremendo interno alla città, sempre politico, sul se e come comportarsi con i romani. C'erano gli aristocratici, i cosiddetti falantiadi, quindi quelli che si dichiaravano discendenza dai coloni originali, che dicevano: no, no, dobbiamo essere amici dei romani, perché sapevano che i romani avrebbero trattato gli aristocratici, i cittadini di Taranto, con giustamente, o comunque gli avrebbero concesso dei privilegi, eccetera, eccetera, mentre c'erano i neoi, quindi i giovani o i nuovi, i democratici, che invece con Roma volevano fare la guerra, volevano l'autonomia di Taranto a tutti i costi. E furono poi quindi appunto quelli che spinsero per l'arrivo di Pirro, che poi, che, come si dice, la stessa cosa creò altre questioni. Comunque, la storia di Pirro la sappiamo. Pirro arriva, inizia a vincere, fa, eccetera, eccetera. Poi non viene in realtà poi sconfitto dai romani, è più che si esaurisce la sua spinta. La storia di Pirro è un po' una sorta di versione 1.0 di quella che fu la Seconda Guerra Punica. Un po' di secoli, un po' di decenni dopo, con Annibale che in realtà non la perde questa guerra, Seconda Guerra Punica, o comunque non viene sconfitto sul campo in maniera decisiva, ma è una spinta che si spegne. Succederà la stessa cosa a Pirro, che dopo aver vinto Eraclea, Ascoli, no, Ascoli Piceno, Ascoli Satriano, quindi battaglie decisive contro Roma, anzi, non decisive contro Roma, ovviamente vittoria di Pirro è sinonimo di una vittoria a costo altissimo, quindi una vittoria che non. Da cui non consegue poi, no? Una vittoria generale, un po' fine a se stessa. Ecco, e poi a quel punto inizia un po' a vagare per l'Italia, va in Sicilia, vuole conquistare la Sicilia, finché si accorge che non riuscirà a combinare nulla, tornerà in patria e farà la guerra anche in Grecia, finirà ucciso, pare, da un mattone tirato da una vecchia signora, dalle mura di Corinto, che lo colpirà in testa mentre assediano la città, e farà questa fine ingloriosa. Ovviamente, finita la guerra pitica, Taranto si arrende a Roma. Ok? E voi pensate che i tarantini fossero paghi e contenti al quarto condottiero di fila che aveva fallito, esterno, mercenario, che aveva fallito nel difenderli, nel prolorare la loro causa? Avrebbero detto basta? Assolutamente no. Cosa succede? Quando arriva Annibale, appunto, passiamo alla seconda guerra punica, Annibale sta facendo sfaceli in Italia. È reduce dalla vittoria di Cannae, ma ha un problema Annibale, lo sappiamo, ma insomma non vogliamo fare una lezione su Annibale Barca. Sulla seconda guerra punica, da Cartagine non gli arrivano gli aiuti, non gli arrivano gli aiuti, non gli arrivano le risorse, non gli arrivano le vettovaglie. E quindi che cosa succede? Inizia un po' a girare per il sud Italia, a razziare, a trovare alleati, insomma, a provare a mantenere viva questa spinta dell'invasione dell'Italia e occupa il porto di Taranto. Ma occupa il porto di Taranto con l'aiuto dei tarantini. I tarantini gli aprono le porte, uccidono la guarnigione romana. Anzi, la storia è che quasi come un po' un riferimento un po' all'Esodo, no? In cui era Dio disse agli ebrei, segnate sullo stipite della porta, no? Col sangue dell'agnello, io saprò chi punire e chi no, no? Quando ci fu la moria dei primogeniti. In maniera un po' simile, si accordano i tarantini con Annibale, gli dicono: le case segnate sono case greche, sono case di greci, sono case di Pre. Quindi, quando aprono le porte ai soldati di Annibale, i soldati di Annibale risparmiano quelle persone lì, uccidono soltanto i romani, o comunque uccidono anche sicuramente non pochi greci fedeli ai romani, ed entrano nella città. I romani riescono a mantenere la Rocca, cioè l'Acropoli, cioè l'attuale città vecchia, senza fare troppe storie. Anche Annibale fallirà, perché poi Fabio Massimo riuscirà con la strategia dell'attesa, riuscirà alla fine, e pare con l'aiuto di un traditore, Bruzio, quindi un lucano tra le schiere dei mercenari di Annibale, che aprirà a sua volta le porte ai romani per entrare nella città. Questa è la punizione per Taranto, fu tremenda. Furono, pare, venduti in schiavitù 30.000 cittadini, che erano tanti, ma dico sempre alle persone: i greci a Taranto non erano spariti, perché poi nella Cora, cioè nel territorio di Taranto, vivevano centinaia di migliaia di persone. Secondo me, sarò onesto, 30.000 delle fonti romane, secondo me è un numero un po' eccessivo, mi sembra troppo, però, ripeto, e però va detta una cosa, anche Annibale, che era stato acclamato dai tarantini, che l'avevano voluto perché aveva vinto, perché avevano detto attenzione, con i tarantini poi si portarono dietro i lucani, addirittura i loro nemici storici, che si allearono con Annibale, i Messapi, gli Apuli, tutta questa gente. Nel caso dei Messapi, gente che ormai già erano tre guerre che facevano a fianco dei Tarantini, erano sostanzialmente federati, alleati. Anche Annibale stampò le sue monete a Taranto, iniziano a apparire gli elefanti sulle monete tarantine. Anche Annibale aveva messo le sue guarnigioni. Anche Annibale chiaramente voleva trasformare in questo caso Taranto in un porto cartaginese. Come dire, per l'ennesima volta i Tarantini si erano affidati a qualcuno dall'esterno per risolvere i loro problemi, e questo qualcuno veniva qui e, come sempre, aveva i suoi interessi. Faceva i suoi interessi. E ha fallito. E ha fallito. Nel caso di Annibale, poi fu un po' catastrofica, cioè le conseguenze furono abbastanza catastrofiche. Va detto che da questo momento in poi, Taranto in realtà entra in una fase un po' di, come la chiami io, di sonno, di un sonno prolungato. Quindi una città che non ha più pretese politiche, si è un po' rovinata, ecco, queste sconfitte in fila, tutte caratterizzate appunto da questo leitmotiv, cioè dell'intervento esterno, anzi della richiesta di un intervento esterno che poi si è rivelato ovviamente fallimentare, perché gli interessi appunto dell'elemento esterno non coincidevano con gli interessi veri e propri della città. E Taranto diventa sì una città importante, una città grande, per carità, ma realmente parliamo di secoli e secoli in cui sostanzialmente, ecco, è terra di conquista, ma non più per propria volontà, ecco. Quando arriveranno i Normanni, quando arriverà Belisario a riconquistare l'Italia per conto di Giustiniano, quindi per riportare, nello specifico Taranto, il sud Italia nell'impero bizantino, l'Italia nell'impero bizantino, non sono i tarantini a chiamare Belisario, non sono i tarantini a chiamare più avanti Ruggero d'Altavilla, non sono i tarantini a chiamare Federico II di Svevia, Taranto e non solo, diventano un po' un pacco che si passano i regnanti di turno, Angioini, Aragonesi e chi più ne ha più ne metta. Facciamo un salto in realtà quindi un po' lungo, ma come si dice? Torniamo a un'altra persona, un altro ospite di questa città, e questa volta lo dico facendo le virgolette, perché questa persona non siamo neanche certi, a dirla tutta, che da questa città sia passato. Va detto che questa persona è stato soggetto di una, come si chiama, mitopoiesi, cioè questo termine molto altisonante, cioè di creazione di mito, quindi di mitizzazione. Per cui questa persona pare che sia passata e abbia soggiornato praticamente in qualsiasi anfratto d'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Parliamo di Giuseppe Garibaldi, che ovviamente non ha soggiornato e non è passato in ogni anfratto che dichiara questa cosa, dalle Alpi alla Sicilia. Ecco, quando parlo di mitopoiesi, cioè di divinizzazione e mitizzazione di un personaggio, Giuseppe Garibaldi. Ora io approfitterò per fare una critica a certe posizioni storiche. Io non so, io dico, mi viene sempre detto, perché sono, ecco, meridionalista, va anche detto che poi non amo questo termine, perché io non penso che siamo il meridione di nessuno, cioè dire il meridione rispetto a chi, ecco, questa sorta di subordinazione a qualcos'altro, no? Mi infastidisce, però se vogliamo usare il termine meridionalista. Mi è stato più volte detto, ah, quindi sei un neoborbonico, io ho sempre detto, assolutamente no, per due motivi. Per un motivo specifico, intanto uno perché dei Borboni nello specifico non mi importa nulla, non sono un monarchico, non ho, anzi, i Borboni, che per carità non erano lo schifo che ci hanno raccontato e che continuano a raccontare sui libri di storia ai nostri ragazzi a scuola, ma non erano manco i grandi illuminati che i neoborbonici ci vogliono far credere, anzi erano poi responsabili di non aver fatto le riforme costituzionali, diciamo, che avrebbero portato la monarchia delle due Sicilie verso qualcosa di più simile alla monarchia costituzionale. La mancanza di queste riforme è stato il motivo per cui poi i liberali del Regno delle due Sicilie passarono allo Stato italiano sostanzialmente come fedeltà, quindi i Borboni sono anche responsabili. E io non amo neanche questa ossessione col personaggio di Garibaldi, del neoborbonismo, che era un ladro di cavalli, che era un bandito, chi se ne importa, ma è vero, forse era vero, non è irrilevante, però c'è una cosa rilevante a proposito del tema di cui stiamo parlando oggi, cioè di ospiti, cioè di gente chiamata a casa propria per risolvere i propri problemi, che poi si rivela una fregatura. Garibaldi vuole portare la Repubblica nel Regno delle Due Sicilie. E invece porta intanto una monarchia, e lui stesso lo sappiamo, si lamenta di questa cosa. Quello che poi succederà al Sud Italia è sotto gli occhi di tutti, ormai la storia, grazie a Dio, da questo punto di vista ci siamo evoluti. E fu Garibaldi stesso ad ammetterlo in alcune sue lettere, che se avesse saputo cosa sarebbe successo alle popolazioni delle due Sicilie, probabilmente se ne sarebbe rimasto a casa propria. E quindi io dico sempre alle persone che Garibaldi è un perfetto esempio storico di quello che potremmo chiamare come reato di omicidio colposo, cioè una persona che è venuta con i buoni intenti suoi, cioè lui pensava di portare la Repubblica, che non sto entrando nel merito, ma che poi ha fallito, perché poi il risultato della sua spedizione, il risultato dell'annessione del Regno di Sicilia al Regno d'Italia fu disastroso. Quindi questa persona, non solo lui per carità, ma questa persona è responsabile di un crimine storico sostanzialmente, cioè di un danno fatto alla popolazione. Quindi un altro acclamato, perché io ho conosciuto qualche mese fa una signora di una certa età che mi raccontava di come suo nonno fosse stato di quelli che scappò giovane da Taranto per andare ad arruolarsi in Aspromonte con le camicie rosse. Ecco, Come vedete, c'erano quelle persone che ci credevano, che pensavano che questi nuovi stranieri, perché Garibaldi era uno straniero, poi che la propaganda ci racconti gli italiani, ta 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 ta, era uno straniero, era un ligure, era una persona che veniva da un altro stato, che era intervenuto con la forza, perché non è che Garibaldi è venuto, peace and love, mettete i fiori nei vostri cannoni, a portare qualcosa che si è rivelato un fallimento. Quindi un altro perfetto, ennesimo esempio di ospite, di persona acclamata, chiamata e voluta, in questo caso da Taranto e non solo, per risolvere problemi che c'erano ovviamente, ma che si è rivelato un fallimento, che ci ha lasciato peggio di prima, che ci ha lasciato sostanzialmente con le dovute proporzioni peggio di prima. Concludo. L'ultima volta che questa città ha votato in massa. Non farò nomi e cognomi, ma chi segue sa di cosa sto parlando. L'ultima volta che questa città ha votato in massa, davvero ha votato con grande trasporto, quasi con percentuali bulgare, dei candidati, un partito politico, affidandosi a qualcosa che di esterno, perché poi diciamoci la verità, esterno, ok? Esterno. Con i suoi centri di potere da altre parti, con i suoi capi da qualche altra parte, che avevano fatto promesse di tutti i generi che non hanno mantenuto, ovviamente. Ecco, anche in quel caso la città si è affidata ciecamente all'esterno, a qualcuno di esterno, a qualcuno che lavora all'esterno, che è legata all'esterno e che quindi, che piaccia o no, avrà interessi da altre parti. E il risultato è sempre lo stesso. Quindi, ad oggi, la lezione che impariamo con questo piccolo excursus storico, tutta una serie di personaggi, questo vizio un po' a Tarantino, di affidarsi all'esterno, con risultati pessimi, la speranza è che, se dobbiamo imparare qualcosa dalla storia, che forse è arrivato il momento di rivolgere la nostra attenzione all'interno. Iniziare a capire che forse, se vogliamo davvero risolvere i problemi di Taranto, c'è bisogno serio di trovare soluzioni tra di noi, per noi, e non subappaltarle a qualcuno che avrà, fino a prova contraria, sempre e comunque interessi diversi dai nostri.